Una chiave di lettura.
Siamo arrivati al momento della chiave di lettura. In studio professor Angelo Paoluzzi, docente di giornalismo all'Università LUMSA di Roma. Professore, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
E non vogliamo essere semplicemente dei raccoglitori di notizie e di cifre. Allora fermiamoci un istante a riflettere. Per esempio, leggendo e sfogliando i vari quotidiani di oggi, all'interno della Repubblica, leggiamo a pagina 9, il titolo di un reportage firmato da Renato Caprile: milizie religiose, cecchini ed eserciti a Baghdad è l'ora della pulizia etnica, non c'è più un quartiere che possa dirsi misto tra le roccaforti dell'odio interconfessionale, guerra civile aperta. Al di là del fatto, adesso si può commentare in un modo anche più profondo, proprio fermandosi e pensando anche a temi come quelli della pietas.
Esattamente. Ecco, sotto certi aspetti questa divisione etnico-religiosa potrebbe essere anche positiva, perché all'interno di una difficilissima convivenza fra gruppi di sciiti, sunniti e curdi, se ognuno si rifugia nei suoi Bantustan, nelle sue riserve, sarà più semplice evitare gli scontri. Però non è questo. È che probabilmente di fronte agli avvenimenti quotidiani, 35 morti un giorno, 50 un altro, 15 morti, 4 caduti britannici, altri militari americani morti, attentati da tutte le parti, ecco, forse si inaridisce la nostra misura di pietà. Se noi non abbiamo questa misura di pietà, tutto è inutile, le guerre possono continuare. E aveva ragione Giovanni Paolo II quando parlava delle guerre come di una sconfitta dell'uomo, perché poi ricordiamo una vecchia canzone della Resistenza: pietà l'è morta, ecco, muore la pietà. In Iraq sta succedendo proprio questo, con tutte le conseguenze che questo comporta anche nella politica americana. I repubblicani, i seguaci di Bush, hanno perduto le elezioni, in particolare per la pessima conduzione degli avvenimenti iracheni, dell'occupazione irachena. I costi umani, si parla da 150.000 a 600.000 morti in Iraq, cioè molti di più di quanti avrebbe potuto farne Saddam con la sua politica feroce. Poi 3.000 soldati americani morti, poi e quelli che sono morti ritornando a casa, i 15-20.000 mutilati e invalidi, che sono un costo per la nazione, un costo umano anche di sofferenze. E poi i costi tecnici, 180 miliardi che sono stati investiti, l'80% si dice di opere compiute, ma se c'è una stazione per la quale non passa un treno, che serve aver fatto la stazione? E poi i costi politici.
Mi scusi, l'opinione pubblica internazionale a questo punto, perché il problema coinvolge tutti, ritiene che sia stata sensibilizzata comunque da...
Sì, però uscirne non è a costo zero, e non è a costo zero non soltanto per gli americani ma anche per gli europei. Non è che anche noi possiamo sgrugliarci le spalle e dire vabbè, insomma, sono affari altrui. No, sono affari di tutti, sono affari della comunità internazionale, che è stata o tiepida o reticente oppure interessata, perché diciamo la verità, anche i fratelli arabi, siriani e iraniani hanno soffiato sul fuoco in Iraq, chi per proteggere gli sciiti, chi per proteggere i propri interessi strategici, chi per proteggere gli alawiti o i sunniti. Ecco, il risultato è quello, cioè tutti hanno concorso, diciamo che c'è un concorso di colpa di tutti quanti. Ora, io devo dire che quando per alcuni anni dal Vaticano sono venuti fuori 36 no alla guerra, beh, ogni volta mi dicevo, allora io pacifista ho ragione. La guerra Bisogna uscirne. Adesso ai politici naturalmente i modi, i piani, i programmi per farlo, ma ne usciremo anche se come opinione pubblica saremo convinti che bisogna terminare.
E secondo lei c'è una coscienza in questo senso, una volontà perlomeno muovere i primi passi? Mi sembra che in America siano abbastanza agguerriti quelli contro la guerra.
Sì, sì, sono
agguerriti,
e non solo, ma c'è anche Blair che è tornato sui suoi passi, dice coinvolgiamo Siria, Iran, perché
vista la disfatta, direi.
Cioè la politica nel senso più alto, nel senso di una prospettiva, si sta facendo avanti rispetto a quella che è stata la brutale conduzione di una guerra attraverso mezzi militari. E, ecco, tutto si tiene. Si tiene tutto, perché poi l'Iraq è stata una specie di bomba che ha fatto scoppiare e ha fatto connettere anche tre situazioni, quelle della Palestina, quelle dell'Afghanistan e quella dell'Iraq. Sono ormai interconnesse e per uscirne bisogna trovare delle soluzioni globali. Ed è inutile che alle Nazioni Unite il rappresentante americano si sforzi di impedire condanne a Israele per gli ultimi avvenimenti, per l'uccisione di 18 persone di una stessa famiglia. Bolton ha votato contro una risoluzione di condanna. È inutile, i problemi vanno ormai sciolti e risolti su un altro piano, di una trattativa che comporta di mettere sul piatto tutte le ragioni di tutti, compresi dei poveri iracheni, che in questo momento, con un governo inesistente, dei soldati che non ci sono, una economia allo sfascio e neppure la possibilità di avvantaggiarsi di quella ricchezza che è il petrolio, quei poveri iracheni fanno la figura delle vittime designate.
Mi sembra che un pochino, diciamo, l'unica presa di posizione sia stata quella, sia da parte dell'Europa in particolare, poi anche degli Stati Uniti, sì, fare la guerra però non troppo, cercando di limitare i danni, come se questo fosse stata una grande strategia. Secondo lei la stampa in generale come ha reagito, sia quella italiana che internazionale?
Ma la stampa reagisce in modo ambiguo, secondo me.
Ha mistificato un po', oppure ha cercato di...
No, ognuno ha seguito un suo filone di interesse, che poteva essere filo americano, che poteva essere di contestazione della destra, della sinistra. Non c'è stato, per esempio, da parte della stampa un deciso appoggio a quello che poteva essere l'azione delle Nazioni Unite. Sì, certamente deboli, contestabili, che incerte anche per la situazione in cui si trovano, ma la stampa è stata...
Stampa, lei dice, internazionale?
La stampa
in generale.
Internazionale e quella italiana, che così hanno registrato una cosa lontana, senza passione. L'unica passione, a mio parere, è stata quei 3 milioni di persone che alcuni anni fa scesero in piazza gridando pace. 110 milioni in tutto il mondo. Però dopo quello non è successo più niente.
Lei dice come evento significativo.
Come evento significativo era quello, ma era così, una presa di posizione che poi è rimasta quella che era. Le cose purtroppo sono continuate ad andare.
Ci manca il coraggio per essere...
Ci manca il leader. Ci manca il leader. Ci manca
sì, però c'è anche una coscienza cittadina.
Sì, ma poi... ci manca il Kennedy, ci manca il Roosevelt, ci manca il Churchill. Giustamente qualche giorno fa il Foglio scrive Churchill, Winston Churchill è morto. Sì, è morto. E non c'è ancora un altro Winston Churchill che magari annunci lacrime e sangue per poter arrivare alla fine del tunnel.
C'è anche una chiesa che non smette di sostenere i diritti alla vita e che forse non viene ascoltata, diciamo che si ascolterebbe più facilmente Churchill che il Papa.
Devo dire che sono orgoglioso di appartenere a questa chiesa.
Purtroppo.
Che in questa situazione è stata estremamente chiara, al di là di ogni cosa. Quindi, però manca il leader politico, quello che batta il pugno sul tavolo e dica si fa così.
Bene, io ringrazio allora il professor Angelo Paoluzzi, docente di giornalismo all'Università LUMS di Roma. Un saluto da Emanuela Campanile e noi ci risentiamo domani.